nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Maria, sede della sapienza. La seconda figura, seconda figura femminile di oggi è, vediamo un po', la vedova di Naim. Ci soffermiamo un po' su questa figura. Siamo quindi Luca capitolo 7, versetto 11. In seguito andò in una città chiamata Naim. Lo accompagnavano i suoi discepoli insieme ad una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, si imbatté in un morto che veniva portato al sepolcro. Era l'unico figlio di una madre vedova. Molti abitanti della città erano con lei. Il Signore, appena la vide, ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere». Poi, accostatosi alla bara, la toccò, mentre i portatori si fermarono. Allora disse: «Giovinetto, te lo dico io, alzati». Il morto si levò a sedere e si mise a parlare, ed egli lo restituì alla madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è apparso tra noi, Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la regione. Prima di affrontare un po' questo brano, ci introduce a un tema che secondo me oggi come oggi è abbastanza importante, che è appunto il tema del dolore, della sofferenza e della prossimità. Già oggi abbiamo visto come portare l'incredulità, la difficoltà di un coniuge o anche di una comunità che ci è affidata. Oggi affrontiamo uno dei problemi credo più attuali e più scottanti, perché di fatto su questo problema tante volte le sette se ne approfittano, i più furbi quindi sfruttano dolori e drammi a volte molto grossi per proprio una vera e propria circonvenzione di incapaci, quindi o dall'altro lato rischiamo un po' di essere come per dire attenti un po' come gli amici di Giobbe a dare le risposte, ma più che altro non per confortare, per rispondere a noi. Ieri nell'omelia dicevo: di fronte a chi soffre non si va a infierire. Ad esempio, al di là poi del dramma personale di questo sacerdote che ha vissuto, perché alla fin fine quello che ha detto l'ha anche pagato, dopo il terremoto, quell'uscita che ha avuto, veramente infelice, ma per dire, ma fosse anche vero, a uno che vive un dramma del genere, non ti deve neanche passare per l'anticamera del cervello di dire una roba del genere, ma fosse anche vero. Occorre invece farsi vicino, perché questo l'ho notato soprattutto in chi di fatto certi dolori non li vive, certe sofferenze, ecco appunto, è al di qua di una cattedra. Non è a caso, ad esempio, quando ci sono, questo lo vedo soprattutto agli inizi quando ero molto di più, quando ero frate, adesso molto meno, però quando c'erano ad esempio dibattiti su certe questioni, come ad esempio famosi, non voglio entrare in merito, sposati, divorziati che convivono, eccetera eccetera, dove c'era un po' a volte le diatribe, e di fronte magari a certe obiezioni che potevano venire anche dai parroci, cioè i soliti che devono fare tutto loro, comandano loro, trovandoli da questa parte capisci perché. Perché effettivamente sei a contatto anche con drammi familiari, sofferenze di persone che magari si sono convertite dopo. E che cosa faccio? E dove magari si sono create una famiglia, o persone che sono state lasciate dal coniuge, lui o lei, e si devono caricare dei figli. E cosa si fa? Quindi, non voglio scendere su questo argomento, anche perché la Chiesa è in dibattito, in discernimento, e vediamo quanto sta facendo muovere. Però prima di affrontare, ecco, certi problemi o certe tematiche, occorre avere coscienza, essere prossimi, come vedremo, compatire, ma nel bel senso della parola, il dolore e la sofferenza degli altri. Poi magari una parola possiamo dirla, ma prima deve esserci questo compatire, portare insieme, altrimenti ogni discorso rischia di essere un discorso da manuale e rischiamo anche a volte di fornire oppure di cadere, scusate, in una sorta di manipolazione. E anche questo aspetto della manipolazione, oggi come oggi, non mettiamolo in secondo piano. Questi ultimi mesi ho visto che veramente ci sono tantissimi corsi facili, fai da te, semplici per che cosa? Per manipolare, convincere. Per manipolare anche un gruppo mentre si parla, e tutte le varie strategie della retorica. Su YouTube non è che bisogna andare chissà che cosa. Quindi effettivamente, questo per dire che cosa, si sta sviluppando sempre di più questo ramo e questa branca. Ci sono anche corsi, io l'ho scoperto che esisteva questa disciplina psicologica illusionistica, non lo sapevo, ma per una cosa stupida, perché invece ho un telefilm che ogni tanto vedo così per distrarmi, The Mentalist, di questo mentalista. E indagando ho scoperto anche in Italia che effettivamente è una disciplina psicologica illusionistica e si sta sviluppando in senso divulgativo molto forte e ha un grande fascino, ci sono tantissimi corsi. Questo per dire che cosa? Che stiamo andando avanti proprio sulla direzione del convincere, sfruttando tante volte il dolore ma anche l'ingenuità e la buona volontà della gente. Poi quando Sant'Agostino diceva per evangelizzare, per annunciare non è necessario la retorica, e oggi è diventato attualissimo, molto attuale, perché la retorica è in forma diversa, più raffinata, più approfondita, anche molto cresciuta, sta ritornando. Quindi di fronte effettivamente a questo grande problema del dolore delle persone, perché ho fatto questo discorso prima di affrontare il nostro brano? Perché è importante comprendere che ci troviamo di fronte a delle vite e delle storie, non di fronte a casi. Casi magari a cui dare la risposta a loro, ma in realtà do la risposta a me, non a loro. L'altra cosa interessante, e qui mi sono accorto recentemente, dal nostro punto di vista, noi effettivamente non abbiamo una grande meditazione, riflessione, catechesi sul dolore e sulla sofferenza. Dice, come mai? Non tutti i santi che lodano la sofferenza. Ni è una parte di sofferenza, se vogliamo, di chi ormai è arrivato a una certa maturità spirituale e quindi chiede, perché vive una comunione con Cristo, appunto di partecipare alla sua croce, ma non tanto la sofferenza di chi ad un certo punto se la ritrova addosso e deve fare i conti con questa. Tanto è vero, mi colpiva, che se noi andiamo a prendere commentari sul libro delle Lamentazioni, se li trovate ditemelo. O anche il padre della Chiesa non ha fatto grandi commenti sul libro delle Lamentazioni, perché è il libro dove descrive più di ogni altro il dolore umano, la grande sofferenza. Per questa grande tragedia che è capitata, è colpa nostra, bene, ma eravamo così colpevoli da meritare una roba del genere? È il punto. L'abbiamo fatta così grossa rispetto agli altri da meritarci una sciagura così? E anche sul cosa fare. E qui c'è una cosa che è molto lapidaria. Cosa fare? Qui il libro delle Lamentazioni, al capitolo 3, il versetto 25, ha un'affermazione dopo aver portato il dolore. Anzi, prima andiamo al versetto 22, ad un certo punto dice: le grazie del Signore non sono finite, non sono esauriti i suoi atti di compassione, si rinnovano ogni mattino, grande la sua fedeltà. Mia parte il Signore, dice la mia anima, per questo spero in Lui. E qui un bell'atto di fiducia. Buono il Signore per chi spera in Lui, per l'anima che lo cerca. Buona cosa è attendere e in silenzio la salvezza del Signore. Buona cosa è per l'uomo portare un giogo nella sua giovinezza. Siede in disparte e taccia, quando egli l'avrà posto su di lui, metta nella polvere la sua bocca, forse vi è ancora speranza. E qui è vero, ma è drammatico, ma è vero, dove la via che ci traccia è quella della, sì, sperare in lui, ma accettare di portare questo gioco, accettare di portarlo. E di fatto in molti casi non è che si pone una strada diversa di fronte a certi drammi, almeno a certi lutti che nella mia brevissima vita e ancora più breve vita di parroco ho visto. Di fronte a certi, è vero, stare in silenzio, sperare in lui e portare il gioco, non è che c'è tanto da fare. E aiutare le persone a entrare in quest'ottica. Certo, se io gli dico una roba del genere, come c'è nel libro delle Lamentazioni, mi prendono uno zoccolo e me lo piantano qui e fanno bene. Quindi è nel farci vedere vicini, prossimi, che possiamo aiutare a vivere anche con fede e pace un momento così drammatico, più che di tante parole. Questo penso che sia oggi, ripeto, un tema molto importante. Andiamo al nostro brano. Mi sono dimenticato, l'ho già letto. Scusate, sono fuso. Allora, dove si colloca questo brano? Al termine del discorso della montagna, quindi che avviene in un luogo pianeggiante per Luca, il discorso termina con l'esortazione a mettere in pratica la sua parola. Subito dopo Gesù entra a Cafarnao e gli viene incontro il servo di un centurione. Quindi il centurione è lodato da Gesù per la sua fede. Ecco che viene subito dopo il nostro episodio. E dopo ancora abbiamo che cosa? Gli inviati che manda Giovanni Battista, un po' come nell'episodio precedente il centurione mandava i suoi servi, ma non tanto per chiedere una grazia, tanto per chiedere se era lui il Cristo. Quindi il brano si va a trovare all'interno di questi due grandi racconti. La condizione iniziale che abbiamo visto è molto drammatica. Sappiamo tutti che cosa voleva dire avere, essere nelle condizioni di una vedova e per di più con un figlio che era morto. Voleva dire veramente cadere poi nella miseria, cadere in uno stato abbastanza serio. Su questo così potete andare a vedere alcuni brani dove appunto anche la vedovanza diventa un simbolo, come ad esempio Amos 8:10, Geremia 6:26, Zaccaria, un famoso testo di Zaccaria 12:10, che esprimono il momento drammatico accentuato dalla condizione di povertà che espone la vedova e la donna e la vedova. È anche significativo il riferimento, potete andare a vedere, nel libro di Tobia 3:15, 6:15 e 8:17. Quindi abbiamo di fatto una condizione iniziale drammatica, e dove vedremo poi Gesù è mosso a compassione e ci soffermeremo soprattutto su questo aspetto. Era molto bello, mi colpiva un commento di Don Dolindo Ruotolo, so chi lo conosce, un sacerdote napoletano morto in odore di santità e che ha vissuto veramente una vita molto travagliata e sofferente, ha dovuto portare per 20 anni il peso di una sospensione di vinis per un fatto ingiusto, e è brillato soprattutto per la sua fedeltà, per la sua umiltà. Ci sono bellissime testimonianze. Dopo un vescovo ha avuto proprio compassione di lui, l'ha accolto e è diventato un grande punto di riferimento ed è stato investito da grandi doni, anche più grandi di Padre Pio, e senz'altro come santità è molto più grande a mio giudizio di Padre Pio. E ha questo commento molto bello nel suo raccolta dei commenti evangelici circa questo brano. Psicologicamente infatti la compassione è viva quando il dolore altrui ha riflessi ed echi nel nostro cuore. Sto parlando mi sembra degli anni 40. Già qui vedete com'è entrata la riflessione psicologica. Quindi, ora Gesù aveva continuamente presente la sua passione e i dolori che avrebbe sofferto la sua madre divina. Quella madre addolorata non poteva non richiamare il pensiero di Maria. Questo è molto bello, no? Perché ci fa vedere Gesù pienamente incarnato, ci fa rivedere un risvolto di Gesù nella sua psicologia umana, quindi che eco secondo lui poteva aver avuto quella donna proprio su di lui e come effettivamente probabilmente dice deve avere visto un po' sua madre proprio in quella donna sofferente. È molto bello questo primo passaggio che ci fa intravedere l'umanità e la psicologia di Gesù. Però non dobbiamo dimenticare, quando parliamo dell'umanità di Cristo, il risvolto rivelativo. Questo sì ci fa vedere che Gesù era pienamente uomo, con un cuore umano, ma non ci deve far dimenticare, dicevo, che in quell'umanità, quella psicologia in realtà ci rivela qualcosa di Dio. Non dobbiamo dimenticare il secondo passaggio. Oggi, e forse più qualche anno fa, era un po' la nostra tentazione. Ovvero, qual è a volte la tentazione? Soffermarci o su un aspetto o sull'altro. Gesù o era uomo o era Dio. Quindi un po' alternare in queste due fasi. Dobbiamo invece imparare a tenerle insieme. Perché? Perché unica è la persona divina del Figlio, sia nel suo lato pienamente umano, ma anche pienamente divino, e dove nell'umanità ci va a mostrare qualcosa di Dio. Quindi senz'altro un eco deve aver avuto in Gesù nel vedere in quella donna la sua madre, quello senz'altro. Secondo luogo, Luca ci rivela i sentimenti del cuore di Gesù. Ne ebbe compassione, si muove compassione, compatire, patisce insieme. E questo è un primo punto molto importante. Mi fermo su questo. Perché mi fermo? Perché a volte, se guardiamo il pericolo di chi è molto a contatto con tanta sofferenza, quali possono essere i rischi? O appunto usiamo un po' un racconto che Vittorino Andreoli aveva fatto di se stesso. Lui diceva ad un certo punto ho dovuto smettere, lui era psichiatra nelle carceri, ha psicanalizzato anche personaggi famosi, tristemente famosi, e ad un certo punto dice ad un certo punto ho dovuto smettere perché il dolore cominciava a essere tanto, non ce la facevo più, era troppo, ho dovuto per forza stopparmi. Effettivamente questo è un possibile esito. A volte, soprattutto per chi è così a contatto col dolore delle persone, a volte il dolore può essere tanto, fino quasi a soffocarci. Questo risvolto nostro, non possiamo dimenticarlo, uno quando si accorge di essere arrivato lì, deve un po', come diciamo stamattina, avere l'umiltà di dire ho bisogno di aiuto e mi devo fermare un attimino. Fermati, perché effettivamente è tanto e bisogna non tanto ricaricarsi, ma bisogna un po' riprendersi, bisogna un po' smaltire il dolore, e c'è purtroppo questo aspetto. Il secondo esito, che secondo me è quello più frequente, è quello, alla fin fine è sempre una forma di difesa, prendiamola anche così, vabbè, cerchiamo di salvare qualche cosa che è salvabile, però il dolore ci si abitua, si rimane indifferenti, non tocca più, mi ricordo, dicevo a una che faceva la dentista, ma così in battuta ironica, io mi immagino adesso te quando viene una persona col mal di denti che soffre, tu bene o male cosa gli dici? Bah, tanto tra un po' gli passa, che la sistemiamo. E se la sei detto è vero. Immaginarsi. Perché? Perché a volte è una difesa l'insensibilità, detto del mal di denti, ed è una cosa, vabbè, seria, ma a volte ci sono dolori e drammi molto più seri, dove effettivamente rischiamo di, alla fin fine sono casi, uno ne sente talmente tante che ormai è abituato. È un pericolo. I padri chiamavano insensibilità di cuore, durezza di cuore, parlavano del grasso in cui era avvolto il cuore dell'uomo. Hanno questa immagine e non possiamo trascurarla, perché è un possibile pericolo di chi è continuamente a contatto con questi casi. Quindi la capacità di portare, compatire, e già possiamo vedere che se non c'è una comunione con il Signore forte, uno cade nell'uno o cade nell'altro. Non ci sono storie. E a volte non necessariamente cadiamo perché, che ne so, per nostra negligenza. A volte dobbiamo tenere in conto che il Signore ci fa anche cadere per provare noi sulla nostra pelle che cosa vuol dire stare senza il suo sostegno, stare senza il suo aiuto. A volte succede, quindi occorre senz'altro una forte comunione con il Signore. Ma non solo, Luca ci fa vedere che le lacrime della madre attraverso Gesù. Possiamo immaginare che la madre stia piangendo. Non ci vuole chissà che cosa per arrivare a dire o a intuire che quella madre stava piangendo. Ma ce lo rivela l'Evangelista in modo chiaro quando Gesù le dice non piangere. Ed è bello, che delicatezza, ma soprattutto che rispetto del dolore umano. Quindi questo ci dice tante cose. Una prima cosa che ci va a dire, e qui forse lo riportiamo subito a noi, che occorre, per dirla come San Paolo, consolare gli altri con quella consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Se vogliamo usare, non mi ricordo più la citazione, comunque andrò a cercarla. Noi siamo consolati di una consolazione, gli altri devono essere consolati con quella stessa identica consolazione, quella dello Spirito. Quindi dobbiamo essere veramente nella nostra umanità trasparenza di Cristo. Perché ad esempio, se andate a prendere, qui riprende proprio la spiritualità dei padri del deserto, c'è cioè quella bellissima raccolta completa dei padri del deserto che si chiama Racconti dei nostri santi padri Teofori. Perché Teofori? Perché nella spiritualità dei padri del deserto, nella spiritualità esicasta, l'uomo nella comunione con Cristo diventa appunto Teoforo, emana quella luce, quel calore e quell'amore che è proprio del cuore di Cristo, che è proprio di Gesù. Possiamo ritrovarla tantissimo, non detta e elaborata in questi termini, anche nei nostri santi. Ad esempio, Madre Teresa di Calcutta ne è un esempio. Come mai? E riprende questo fatto della consolazione, del confortare, assistere, vedere Gesù nel malato ed essere appunto questa mani trasparenza. Noi diciamo che il Teoforo è un po' tanto, è un po' forte, però trasparenza dell'amore di Cristo con una forte dimensione mistica, tanto è vero che alle sue suore diceva, mentre oltre alle due ore di preghiera prima di assistere i malati, però diceva, mentre siete per strada e camminate, recitate il rosario, non abbandonate, pregate, proprio per mantenere questa comunione spirituale con il Signore per essere maggiormente trasparenza del suo amore. Questo un po' siamo chiamati a fare e ad essere. Questo è un primo importante così livello. Secondo livello, anche il miracolo, oltre che alla compassione, ci fa dire che effettivamente la morte non era voluta da Dio, è stata permessa, sappiamo tutti i motivi, però effettivamente non era voluta. E ci rivela che cosa? Anche come la sofferenza non è indifferente a Dio, non è indifferente a Lui. Questo è l'altro aspetto molto bello. Noi a volte pensiamo che Dio sia un po' indifferente alla nostra sofferenza. Questa compassione e questa presa in carico della situazione della vedova ci dice che Dio non è indifferente. L'altra sfumatura, non mi ricordo, forse a Milano l'avevo detto, abbiate pazienza, chi l'ha ascoltata, lo sento. Lacrime a noi dice poco e dice nulla, o dice sentimentalismo. In realtà no. Se andiamo a prendere soprattutto la spiritualità e la preghiera dei patriarchi, lacrime è un termine tecnico per indicare la preghiera. Un altro termine tecnico per indicare la preghiera è grido. Quindi quando Gesù grida sulla croce, mi sembra Luca dice, grida dicendo Padre nelle tue mani consegno il mio spirito. Ecco, questo tanto per darvi un'idea, c'era un mio professore, non diciamo il nome, che dice ecco qui Luca il solito catechista alla nostra esegesi, vabbè a volte lascia un pochetto, che deve un po' addolcire e che Gesù prima di morire grida, ma non è vero. In realtà Luca ci sta dicendo che quel grido era una preghiera e non è una forzatura, perché grido è un termine tecnico che dice la preghiera. Il popolo di Israele grida e il Signore ascolta il grido. E a volte, se andiamo sempre nella preghiera dell'Antico Testamento, l'afflizione stessa diventa una preghiera davanti a Dio. A me ha molto colpito, perché ho un ricordo molto vago di quando ero bambino, dove ad un certo punto, quando c'era stato un terremoto e Giovanni Paolo II era andato a visitare quelle persone, quei terremotati, un giornalista gli aveva detto una roba del genere: ma Santo Padre, queste persone non hanno più una chiesa, non possono pregare, non riescono più a pregare. E lui diceva, la loro sofferenza prega. Io ai tempi, prima di allora, avevo sempre interpretato questa cosa come, vabbè, quelle frasi un po' giuste, di convenienza, tanto per confortare. E invece la luce della spiritualità dei patriarchi non era un pio pensiero, era veramente un qualcosa di vero, di reale. Quindi è l'afflizione, le lacrime della donna che sono preghiera. Ecco perché Gesù ne è toccato e non è indifferente. A volte, è vero, ci sono dolori che ci tolgono, che tolgono la preghiera, le parole. Non pregano, la scrittura ci dice, no, è la loro afflizione che prega. Tanto è vero, ci sono persone, almeno avuto poi famiglie, che dopo la morte dei figli non pregano e non vanno più a messa. Passa un anno, riprendono. Perché quell'afflizione, meno male, non dico che è passata, comincia a ridimensionarsi, allora cominciano a riavvicinarsi. Quell'afflizione era preghiera. Non è vero che non stavano pregando. Come facciamo a saperlo? È la fatica del discernimento. Quello che dicevamo all'inizio, non possiamo sottrarci alla fatica e l'impegno del discernimento. Ciò che è importante è che c'è un dolore, un'afflizione che costituisce una preghiera davanti a Dio e che va rispettata. Si entra in una dimensione molto forte. Quindi questo penso che sia un secondo aspetto importante e interessante. Che cosa non ci dice il testo e non ci dice da nessuna parte? Perché? Perché non ce lo dice? Anche di fronte, ma banalmente, al perché della sofferenza di Giobbe, non ce lo dice alla fine. Dà la via per uscire da quel tunnel di dolore dove era uscito Giobbe. Anche qui apre una strada per uscire ed elaborare. Tuttavia non ci va a dire il perché. Quello che in un certo senso il Vangelo ci sta suggerendo è come fare per essere vicino a certe sofferenze e come esserlo, in che modo esserlo. Gesù, ma anche è molto bello nella risurrezione di Lazzaro, ha lo stesso identico atteggiamento, non va a infierire su un dolore, ha un grande rispetto del dramma, anche quando Gesù si commuove. Gesù sa che sta risuscitando Lazzaro. Questo mi ricordo, stavamo così facendo, con i bambini è bello un po' stimolare, fare domande e così. E quando era una seconda elementare, cosa dite qua di Gesù che sta piangendo? Una bambina, seconda elementare, svegliissima, mi fa, ci dice che Gesù era molto vicino perché sapeva che lo stava per risuscitare, eppure vedendo piangere Maria piange anche lui perché soffre anche lui con lei. Bellissimo, semplice, tipo da dare a una bimba di 7 anni, ma efficace e profondo. Anche qui Gesù sa quello che sta per fare, eppure questo lo commuove e consola la vedova. Non dice nulla, non piangere. Una parola che quante volte magari diciamo per confortare. Quindi questa anche dimensione, ripeto, di essere prossimo. L'altro elemento che ci viene a dire il testo dice: lo restituì, lo diede, donò a sua madre. Quindi si può tradurre anche in questi modi. Quindi riconoscere il dono di Dio, saper riconoscere il dono ricevuto. Questa è una dimensione importante ed è questo riconoscere. Anche qui possiamo supporre la gioia e in quella madre forse ci possiamo riconoscere ciascuno di noi, ma la gioia diventa reale, evangelica, nel momento in cui riconosciamo il dono ed entriamo nella logica del grazie, del rendimento di grazie. Ma l'accoglienza del dono è anche poi responsabilità nei confronti del dono ricevuto, implica una responsabilità. Quindi saper vivere questa dimensione del grazie. Papa Francesco, nella sua grande saggezza, è riuscito semplicemente a dirci quanto è importante dire grazie. Perché, e lo vediamo soprattutto nei bambini, è tutto scontato. E attenzione, perché la cosa pericolosa è che se noi gli diamo per scontato tutto, daranno anche per scontato che Dio faccia alcune cose per loro. E l'indomani andranno in crisi perché Dio non gliele fa. Quindi attenzione, imparare a già non solo noi, nei nostri confronti, perché quello che mi fa, ad esempio parlo per me, un parrocchiano, non è scontato, lo fa per amore del Signore, verissimo, ma questo non mi dice che debba allora dare tutto per scontato e non debba invece ringraziarlo e anche gratificarlo come segno del servizio fatto. Perché? Perché se no altrimenti col tempo un po' quella fiammella della fede si spegne, ci si stanca. Quindi è importante entrare nella logica del grazie, quindi già anche tra di noi, e poi a maggior ragione testimoniarlo nelle giovani generazioni, se non nei più piccoli, che oggi forse vivono con maggior pericolo il fatto del tutto è scontato. Non so se ho raccontato un compito che ho dato ai bambini e non l'ho dato mai più perché mi sono beccato su tutte le ire e rimproveri dei genitori. Due terzi elementari, ad un certo punto, magari l'ho già raccontato, non c'essero un po' vecchio, do questo domandino, faccio: ringrazio Dio perché, ringrazio i miei nonni perché, ringrazio i genitori perché. Partite da dove volete. Io immaginavo che le maggiori difficoltà fossero nei confronti di Dio. Ringrazio Dio perché, tutte e due le terze elementari, una sola. Dio perché, pagina piena. Ringrazio i nonni perché, una pagina e mezzo. Ringrazio i genitori perché, in bianco. Come in bianco? Faccio, come in bianco? Non sappiamo che cosa scrivere. Ma come non sapete cosa scrivere? Ah, ma non sapete quante cose vi fanno i vostri genitori? Ma guarda che cosa ci fanno noi genitori. Come che cosa ci fanno? E ho cominciato a fargli l'elenco. Loro mi hanno guardato, ma non capivano, ma era scontato che facessero quelle cose lì. E dico, no ragazzi, non è scontato. Però non hanno colto, perché sì, poi hanno scritto, ma non convinti. Tanto è vero che alla fine, vabbè, almeno una riga e mezza scrivetela. Allora, fatica, hanno tirato fuori una riga e mezzo. E per dire, quelli più vicini, tutto quello che fanno è scontato. E attenzione, perché è bello vederlo in loro, ma loro, noi tante volte, anche noi siamo così con questi bimbi. Diamo per scontato quello che i nostri confratelli, le nostre consorelle o i miei parrocchiani collaboratori più vicini fanno. No, non è scontato, bisogna imparare, come ci richiama il Papa, a dire grazie ogni volta. Perché? Perché altrimenti quella pagina e mezza scritta su Dio vale sì e vale no. Se io non ho imparato ad apprezzare il mio fratello e quello che fa la mia consorella, ma vuoi che riesca ad apprezzare quello che fa Dio? Il buon vecchio San Giovanni Evangelista ci dice no. Per cui entrare in questa dimensione del grazie. Oh mamma, sto parlando già da tanto. L'ultimo aspetto mi piaceva così condividere la riflessione che faceva Cirillo d'Alessandria, vescovo, che lo ritrovate sempre nella Bibbia commentata dai padri nel volume dedicato a San Luca, il numero 3, alla pagina 179, che effettivamente lui si domanda perché Gesù ha toccato la bara. E questo nei vari commentari ho cercato, nessuno si sofferma su questo aspetto, su questo gesto e su questo segno. Può darsi che sia una forzatura l'interpretazione di Cirillo d'Alessandria, però è interessante perché ci fa notare che Gesù poteva fare benissimo come ha fatto col centurione. E lo leggiamo. Cristo ha risuscitato colui che stava per discendere nella sua tomba. È facile vedere in che modo avvenga la sua risurrezione. Dice, egli toccò la bara e disse, giovinetto, dico a te, alzati. Come poteva non essere sufficiente una parola per risuscitare colui che giaceva là? A Lazzaro è bastata una parola, vieni fuori, di fatto. Che cos'è così difficile o al di là del compimento? Che cosa è più potente della parola di Dio? Perché dunque egli non ha compiuto il miracolo solo con una parola, ma ha anche toccato la bara? Interessante come, ripeto, sui vari commentari non ho trovato che si sono fermati su questo particolare. È stato carissimo, perché potreste comprendere che il corpo santo di Cristo produce la salvezza dell'uomo. La carne del Verbo Onnipotente è il corpo di vita e fu rivestito di potenza. Osserva che quando il ferro viene messo a contatto con il fuoco, produce gli effetti del fuoco e adempie le sue funzioni. La carne di Cristo ha anche il potere di dare la vita, annulla l'influenza della morte e della corruzione, perché è la carne del Verbo che dà vita a tutto. Possa il nostro Signore Gesù Cristo toccare anche noi e liberarci dalle opere cattive, anche dai desideri carnali, e ci possa unire all'assemblea dei santi. È molto bello poi il riferimento che lui fa all'Eucarestia e come ci fa vedere che questo brano riguarda anche noi. Di fatto dice perché possiamo, così potessimo avere coscienza che è la sua carne che può guarirci. Ecco come mai i padri parlavano dell'Eucaristia come il farmaco dell'immortalità. E quindi anche mi sembrava molto bello e molto interessante questo collegamento, soprattutto riferito all'Eucaristia, e come di fatto ogni volta che ci accostiamo siamo non solo toccati, ma entriamo in comunione, diventiamo sempre di più carne della sua carne e sangue del suo sangue, fino ad essere una cosa sola con lui. È un po' questo il senso dell'unione con Cristo, ed è proprio, dirà San Paolo, quest'unione con lui che ci dà la speranza che se moriamo con lui anche risorgeremo. Chiuso, basta. Non so se c'è qualche domanda, qualche suggestione. Che al mio tavolo vengono pranzo e cena, le suggestioni. Ave Maria, piena di grazia, Maria, Madre della Chiesa, sei la Messa.